filo diretto con il mondo.
Filo diretto con il mondo.
Die Welt in direct.
Direct line with the world.
Ligne directe avec le monde.
Télé direct per Boten.
Filo diretto con il mondo.
De importación y de escucha de ideas musicales extranjeras.
Ein importiertes Programm von fremdmusikalischen Ideen.
An imported program of foreigner musical ideas.
Un programme d'importation et d'écoute d'idées musicales étrangères.
Filo diretto con il mondo. Programma di importazione e di ascolto di idee musicali straniere.
Filo diretto itinerario Scandinavia, dagli studi e dagli esterni Mauro Bertocchini e Alessandro Spada. Quarta puntata, Finlandia e Norvegia. Benissimo, un ciao a tutti quanti da parte di Mauro, ancora una volta qui con voi e insieme naturalmente a Alessandro, perché in particolar modo parla tutto lui, perché è lui il, diciamo, l'addetto al servizio viaggi con la Svezia, Norvegia e Danimarca. Ancora una volta filo diretto in Finlandia, ancora una volta filo diretto con il mondo, si interessa di questo itinerario errante per la Scandinavia. Un ciao a tutti quanti da parte di Mauro.
Ciao a tutti da Alessandro.
Alessandro, dunque, adesso abbiamo già visitato la nostra carissima amata Svezia e dove siamo adesso? Dacci un'idea.
Sì, dipende se vogliamo trovarci. Io suggerirei a questo punto, se vogliamo continuare un circolo diretto, di fare una puntata in Finlandia, andare in Finlandia, girarci la Finlandia, ritornare all'altezza di Stoccolma per puntare direttamente verso Oslo e farci con calma anche la Norvegia. Ora dipende se siamo sempre in macchina, abbiamo detto che siamo in macchina.
Presupponiamo di essere in macchina.
Sì, comunque voglio dire che anche coloro che viaggiano in treno, ovvero hanno delle possibilità enormi di attuare questo cosiddetto togluffa, insomma questi viaggi in treno, insomma... quasi autostop in treno, ecco, perché veramente ci sono dei collegamenti in treno a lunga distanza che viaggiano anche di notte, quindi voglio dire si risolvono molti problemi.
Dunque, allora visitiamo la Finlandia, e per Finlandia cosa si intende come prima città? Siamo a nord, no?
Sì, ammettiamo di essere ad Haparanda, e a questo punto Haparanda, diciamo, è collegata a Tornio. Diciamo, in pratica sono la stessa città divisa in due dalla frontiera, quindi in un attimo si è subito in Finlandia. Ora io suggerirei, sì, a questo punto, di fare un piccolo itinerario che vada a Kemi, una città molto vicina. Kemi in pratica è il nome anche del fiume che collega Kemi a Rovaniemi, e Rovaniemi è una città che sta quasi sul circolo polare artico, se non sbaglio 8 km sotto al circolo polare artico. Quindi nel momento che abbiamo lasciato Gällivare o Kiruna, così siamo ritornati verso sud, abbiamo ripassato il circolo polare artico, che quindi ripassiamo ora seguendo il fiume Kemi arrivando a Rovaniemi.
Dunque, se non sbaglio, però vedo che oltre Rovaniemi o Kemi non c'è altre linee ferroviarie.
No, la linea ferroviaria arriva fino a Kemijärvi, che Järvi in finlandese vuol dire lago, quindi il lago di Kemi, sempre seguendo il fiume Kemi. Ora, però, una volta che siamo a Rovaniemi, si può benissimo continuare, anche se non siamo in macchina, si può benissimo prendere il pullman della posta, voglio dire, si arriva fino ad Inari, se non addirittura Ivalo, fino ad arrivare a nord, arrivare di nuovo in Norvegia.
Come sono questi paesi? Capo Nord addirittura?
Sì, il Capo Nord è in Norvegia, però voglio dire, si può arrivarci anche con il pullman, ritornare in Norvegia, ma il nord della Finlandia, attraversare tutta la Finlandia e arrivare in Norvegia e puntare sul Capo Nord.
Ecco, ora, siccome questo programma parla anche della Norvegia e Finlandia messe insieme, direi un attimo di soffermarci un attimo a Capo Nord. Cos'è il Capo Nord?
Ma io semmai suggerirei Capo Nord di farcelo dopo, perché già che la Norvegia la dobbiamo ancora vedere dopo, mi sembra
benissimo.
Sì, suggerirei, già il giro lo dobbiamo fare anche dopo per raggiungere Capo Nord, in dubbio, però una volta che siamo a Rovaniemi suggerirei di non spingerci tanto a nord, quindi sì, dare un'occhiata a Rovaniemi, volendo continuare più a nord, non so, un paesino che mi piace abbastanza è Vuozzo, che è una stazione postale, appunto poche case, ma è veramente nei boschi, nei laghi, laghi pescosissimi. Io mi sono fermato proprio nei boschi così, facendomi una capanna di legno a pescare tutti i giorni, veramente un'abbondanza incredibile di pesci. Comunque, vero, noi non è che abbiamo molto, supponiamo di non avere molto tempo, quindi lasciamo purtroppo con rancore Rovaniemi, puntiamo verso Oulu, anche detto Uleåborg, e qui si nota già che si entra nella zona di Finlandia, dove si parla anche svedese. E a questo punto c'è la doppia scelta: o entrare verso la zona dei laghi, tipo puntare verso Joensuu, ritornare nel centro della Finlandia, o puntare su Parikkala, che è veramente al confine della Russia, ecco, per dire, volendo uno può entrare anche in Russia. La scelta è duplice, appunto: o passare verso est, Parikkala, o puntare verso il centro della Finlandia, altrimenti passare dalla parte opposta, puntare, ecco, direttamente a Tampere, Tammerfors, Turku, a Obo, chiamata anche Obo, oppure, e poi puoi arrivare in tutti i modi ad Helsinki, Helsingfors. Allora dico entrambi noi perché in queste città hanno la particolarità di avere un doppio nome, il nome finlandese e il nome svedese.
Benissimo, allora tratteremo fra poco di Helsinki, vero?
Sì, tratteremo di Helsinki.
Brano musicale. Dunque, allora ci troviamo ad Helsinki, e ad Helsinki cosa possiamo vedere di bello? O di bello o di particolare?
Beh, Helsinki sembra una città enorme, è vero, quando uno sente parlare di Helsinki, però rendiamoci conto che è una città con meno di 500.000 di abitanti, cioè, per fare un esempio spicciolo, ecco, anche Firenze, è vero, è all'altezza di Helsinki, soltanto che naturalmente per quei paesi è una città enorme. Sì, è una città interessante perché è proprio il punto di contatto fra la cultura europea occidentale e la cultura sovietica. Infatti da Helsinki poi partono tutti i treni e i traghetti verso l'Unione Sovietica, nonché verso la Polonia, e c'è addirittura una chiesa russa proprio nel centro di Helsinki, una chiesa stupenda, vicino al Duomo sempre di Helsinki, che è un Duomo, insomma, che ricorda quasi la chiesa di marmo di Copenaghen, fra l'altro anche molto spoglio. Cioè, ci sono veramente degli edifici molto grandi, grandiosi di questa città, ma sempre spaziosi anche. C'è da dire che forse è più interessante, ecco, entrare nei palazzi, nelle case così private. Io sono entrato anche lì nella casa dei nobili di Helsinki quasi per caso, e ho scoperto che vi si teneva addirittura un convegno degli scrittori finlandesi di lingua svedese, ecco, quindi si vede che c'è anche questa particolarità delle lingue, quasi, diciamo, un attrito, ecco, fra i due gruppi etnici. E comunque, camminando per le strade, si vede benissimo che ogni strada ha l'indicazione sia in svedese che in finlandese.
Allora, poi da Helsinki vogliamo un attimo vedere anche i dintorni.
Sì, Helsinki, diciamo molto nei dintorni, c'è, come accennato prima, Tampere, altrimenti detta Tammerfors, o Turku, detta anche Obo. Mi suggerirei però, se non ci siamo passati prima, di puntare verso Parikkala, verso questa zona dei laghi, insomma vederli un poco, vedere anche queste foreste e lasciarsi anche accogliere dai finlandesi, che forse fra tutti sono quelli esteriormente un po' più freddi, un po' più, come dire, riservati. Bisogna anche comprendere che molti di questi magari vivono sperduti nei boschi, e ci sono queste case isolate, però va detto questo, che una volta che ti accolgono, e ci mettono anche poco veramente ad accoglierti, sono di una cordialità incredibile. E come mi spiegavano anche loro, me l'hanno fatto notare loro proprio dopo essere stati in Italia, che noi qui in Italia in pratica anche lo straniero e il turista vogliamo spennarlo, no? Lo vogliamo spellare. Lì no, è la mentalità diversa, proprio di accoglienza. Cioè sono disposti a farsi in quattro, non per avere qualcosa in cambio, ma proprio per la cordialità dell'accoglienza.
Benissimo, allora siamo a Parikkala e ci spostiamo verso ovest adesso per andare verso la Norvegia, oppure no?
Sì, suggerirei, se abbiamo fatto l'escursione a Parikkala, di ritornare indubbiamente verso Helsinki o verso Turku, perché andando verso est siamo in pochissimo in Unione Sovietica, il punto più vicino all'Unione Sovietica.
Una domanda, dunque, le strade sono transitabili molto facilmente anche in inverno, oppure troviamo alcune difficoltà?
Sì, naturalmente in inverno, specialmente la Lapponia, è un problema incredibile, insomma il ghiaccio, ma anche ora, insomma, ci sono metri di neve anche ad Helsinki, a Espoo, vicinissimo ad Helsinki, a Helsinki, voglio dire, son costantemente sotto a zero.
L'estate però no?
No, d'estate no, e voglio anche far notare che l'estate non è che duri pochissimo, soprattutto a sud l'estate è molto lunga, anche l'autunno e la primavera.
Cioè, in che mesi?
Ma ora, l'ultima volta che sono stato fino alla fine di settembre, e devo dire che faceva anche ancora un clima abbastanza piacevole, ecco, non c'era alcun accenno d'inverno, anzi era soltanto l'inizio dell'autunno.
Benissimo, dunque allora ci spostiamo o andiamo verso la Norvegia, passando per la Svezia?
Sì, a questo punto direi di prenderci il nostro traghetto, di o partire da Turku o partire da Helsinki, fare rientro a Stoccolma, e mi spiace insomma che si faccia un po' un giro così, ma a questo punto conviene tirar dritto, sì, arrivare in Norvegia, andare ad Oslo e sì, eccoci in Norvegia.
Sì, ci troviamo in Norvegia, io direi di ascoltarci però un brano musicale, dopodiché partiremo dalla Norvegia, dal confine della Norvegia in poi.
Oh.
Senti, Alessandro, mentre stava ascoltando il disco, stava andando il disco, mi stavi dicendo che abbiamo fatto un giro del GAT, vero? A dire la verità, vero?
Sì, abbiamo fatto un giro incredibile, perché ora, se vogliamo risalire di nuovo tutta la Norvegia, ti faccio considerare che abbiamo salito tutta la Svezia, abbiamo sceso la Finlandia, ora ci tocca risalire la Norvegia, e naturalmente a quel punto, se non vogliamo rimanere lassù, dobbiamo ridiscendere alla Norvegia, quindi in pratica si fa due volte lo stesso percorso.
Però essendo tre le parti, cioè messe in lungo, mi sa che forse in qualsiasi modo dovremmo fare altrettanto, vero?
Sì, in qualche modo uno si può scegliere itinerari alternativi, però non è altro che andare su e giù, su e giù.
Dunque, allora, siamo ad Oslo.
Sì, eccoci finalmente ad Oslo, e è una città anche questa bella, interessante, per forse più per chi la vede, per noi, che non per le persone stesse che ci abitano. Ora, di prima acchito, vedere questa città sembra quasi una città, diciamo, di cultura quasi americana, magari a metà strada fra l'America e la Svizzera, non so, una ricchezza incredibile e dei prezzi anche enormi che noi ci fanno strabiliare. Ecco, uno dice tanto la Svezia è cara, ma dopo essere stata in Norvegia si ridice. Non generalizzerei tutta la Norvegia, perché certe cose al nord della Norvegia le trovate anche a metà del prezzo che si possono trovare ad Oslo, logicamente ha i suoi vantaggi, i suoi svantaggi.
Ecco, ad Oslo cosa ci sarebbe di bello da vedere?
Sì, Oslo, anche questa è una città, diciamo, abbastanza impostata sempre su questa linea, la Gågata, insomma questa strada incredibile, enorme, che arriva fino al Palazzo Reale attraversando parchi, insomma giardini con fontane, insomma uno può andare avanti e indietro. Naturalmente a questo punto suggerisco di uscire anche un poco da questa via di passeggiate bellissima senz'altro, e di andare a vedere anche, non so, la fortezza che dà proprio sul porto, che è qualcosa, un gioiello bellissimo, o di andare a vedere addirittura anche i cimiteri, perché ci sono dei cimiteri che sono veramente qualcosa di interessantissimo, soprattutto quello dove è sotterrato Ibsen, di cui abbiamo parlato nel programma sulla Danimarca, che però è stato sepolto proprio ad Oslo insieme ad Edvard Munch, quale Munch poi è un artista molto famoso norvegese, di cui si possono vedere delle opere d'arte sempre in Norvegia, sempre ad Oslo. Sì.
Ecco, senti, hanno qualcosa di particolare queste opere d'arte, se non sbaglio? Sono bianche, no?
No, ora Munch più che altro, cioè forse tu ti confondi con le opere che hai visto a Stoccolma, forse, a Mellonskolden.
No, io stavo parlando di quelle opere messe in futuristi che si trovano nei parchi di Oslo.
Ah, ecco, sì, allora ho capito, sì. Indubbiamente, ma insomma ora parlare di tutta l'arte norvegese come dell'arte scandinava moderna è un argomento un po' troppo grande, che mi sembra anche che abbiamo poco tempo, quindi direi, nonostante sia guida turistica, nonostante mi interessi anche personalmente il mondo dell'arte, io suggerirei, già che ci siamo, di guardare le cose tipiche, non so, magari andiamoci a vedere una bella nave vichinga, vero? E poi continuiamo il nostro viaggio.
Benissimo, allora ci andiamo a vedere una nave vichinga, guardiamo quanto tempo abbiamo ancora. Dunque no, ancora qualche minuto prima del prossimo brano musicale. E da Oslo poi dove andiamo?
Da Oslo a questo punto sì, suggerirei, già che ci siamo, di puntare dritti verso nord, no? Di arrivare a Trondheim almeno. E Trondheim anche è una città incredibile, con queste case quasi su palafitta che costeggiano il canale. Sono uno spettacolo secondo me veramente incredibile, commovente, un duomo gotico incredibile, bellissimo che hanno. E poi una fortezza in alto. Ecco, se dovessi scegliere fra le città norvegesi, a me personalmente piace moltissimo Trondheim. Ora non so se abbiamo tempo già per andare, sì, spingersi sì, a nord, direi che possiamo allora continuare il nostro viaggio molto in fretta, passando da Mo i Rana, arrivare fino a Bude. Ecco, Mo i Rana è già quasi il confine della Lapponia, dove la natura proprio inizia a diradarsi, a farsi rocciosa, a farsi proprio arida quasi. E si arriva a Buse, che è una città fra le rocce, è un porto, anche quella interessante come città, ma devo dire, insomma, se uno vuole andarci proprio per vedere le opere d'arte, per vedere l'architettura, così, non è che ci trovi molto. Ecco, se uno vuole andare in queste città le vede per vedere qual è la cultura della gente, come la gente vi abita in queste città, le città veramente a misura d'uomo.
Benissimo, piccolo brano musicale e poi ci ritroveremo al bellissimo, stupendo Capo Nord, va bene?
Benissimo.
Benissimo, dunque allora siamo a Capo Nord, siamo fra poco a Capo Nord, dall'ultimo segnale della ferrovia, cioè dall'ultima stazione ferroviaria, quanto c'è ancora per arrivare a Capo Nord per chi andasse in treno?
In treno non ci si può più arrivare perché a Bude finisce la ferrovia, a questo punto uno va in pullman fino a Narvik e poi da Narvik insomma si prosegue sempre con mezzi così stradali. Sì, è ancora molto distante, questo va detto, quindi noi prendiamoci il nostro camper, la libertà del camper, se proprio non vogliamo fare l'autostop o farcela in bicicletta, e insomma passando da Narvik, alla fine siamo a Capo Nord. Ora non è...
Ci abitano le persone lì?
Sì, qualcuno ci abita, naturalmente sfruttano un po' questo fattore turistico, no? Della gente che arriva lì, fa la fotografia e riparte indietro, ecco, in pratica si vede il mare, le rocce, gli scogli e poi anche noi a questo punto ritorniamo indietro perché non abbiamo nient'altro da vedere.
Il Capo Nord non è niente di particolare. Parliamo invece dei fiordi, tornando indietro, possiamo passare lungo i fiordi anche?
Sì, ci siamo già passati anche ora all'andata, anche se ci abbiamo fatto poco caso, ma è vero, i fiordi... Sì, volendo uno potrebbe benissimo anche prendere tipo da Bude il battello e fare tutto, o dal Capo Nord, farsi tutta la costa norvegese, ci vuole moltissimo tempo a fare tutti i fiordi. Comunque, anche andandoci in macchina si vedono un fiordo dietro l'altro, lo stesso Trondheim, vicino a Trondheim c'è Stjørdal, sono tutti su un fiordo enorme.
Ti volevo fare una domanda, scusami, ma il battello però non è solo, per passeggeri, non per auto?
No, volendo penso si possa anche salire con l'auto, ci sono anche, sì, dei battelli penso anche con l'auto, non ne sono sicurissimo di questo. Comunque penso per raggiungere Trondheim il modo migliore è di ritornare in auto, anche perché poi una volta che siamo a Trondheim, invece di puntare dritti su Oslo, suggerirei a questo punto di vederci altre due perle del panorama svedese che sono Bergen e Stavanger.
Ora, Bergen è scritto Bergen, vero?
Sì, Bergen e Stavanger, tutte e due con la G. Ora, dopo aver visto anche queste due città, diciamo, sempre di pescatori, più che altro, suggerirei sì, di rientrare in Svezia, portare pian piano al termine il nostro viaggio, ma prima di ritornare a casa, ecco, farci una bella mangiatina alla svedese, alla scandinava, non so.
Cosa si mangia in Svezia a pranzo?
Ma senti, la cosa più famosa non solo della Svezia ma dell'intera Scandinava è lo smörgåsbord, che sarebbe, insomma, smörgåsar sono i tramezzini, no, board è la tavola, quindi tavolata di tramezzini, però non ci sono solo i tramezzini, ecco, veramente uno paga un certo prezzo, poi va lì e mangia tutto quello che vuole, perché veramente c'è di tutto in queste tavolate. Ora, magari sì, mangiare quello, sì, costosino anche, magari ci si fa una bella birra insieme, vero? Con un bel brindisi, skål, no? E alla faccia, ecco, del proibizionismo quasi che c'è lassù, vero? Dove gli alcolici si possono comprare solo negli uffici appositi, cosiddetto Systembolaget. E comunque no, suggerirei, intanto sì, se uno vuole proprio farsi un bello smörgåsbord, di farselo, ma poi di farsi soprattutto una mangiata normale, insomma, voglio dire, e se uno vuole pagare anche abbastanza, mangiare qualcosa di speciale, mangiarsi anche un po' di renna, voglio dire, però non è proprio l'unica cosa che si trova, magari uno pensa si mangia solo la renna, si può mangiare anche pesce buonissimo, selvaggina ottima, di qualunque tipo, cotta in tutte le maniere, e perché no, magari anche mangiarsi un gelato, tanto italiano, però con le loro bacche, specialmente delle bacche gialle che hanno nei boschi, cotte, viene una salsa ottima, ecco, lasciarsi un po' affidare a quelli che sono i consigli, ecco, della zona, perché ogni zona naturalmente ha anche i suoi piatti forti.
Ho capito, dunque, per ciò che riguarda l'accoglienza dei giovani, così, ecco, possiamo andare magari a ballare la sera, così, le ragazze sono bellissime, vero?
Beh, dovunque ci sono ragazze bellissime, pensa.
Sì, no,
anche...
io sto parlando un attimo nei confronti di, cioè, non per noi che siamo diversi da loro, no? Siamo più castani.
Sì, naturalmente a noi ci dà più nell'occhio, voglio dire, però quando vengo anche io a Pisa, vero, voglio dire, ne vedo tante di ragazze qui nostrane, che voglio dire, però naturalmente dà più nell'occhio, ecco, quando uno va su in Svezia. L'accoglienza per i giovani, sì, offre molto ballare, e soprattutto, ecco, anche andare soltanto nella sala di lettura, come dicevo, a Stoccolma, no, questo Lazy Salon, non si può mica andare solo in sala di lettura, voglio dire, uno va lì, si vuole ascoltare un disco, gli danno la sua cuffia e ti ascolti il disco che vuoi, quindi è proprio, voglio dire, un servizio sociale diffusissimo. Il cinema, ecco, anche il cinema naturalmente è di grande portata, e il teatro popolare.
Dunque, è importante da dire, quindi alla fine del nostro viaggio, sono insomma le cose proibite da fare durante la guida, no? Se non sbaglio, vuoi parlarmi un attimo della cintura di sicurezza, dell'assicurazione, va bene, quindi della carta verde, se non sbaglio, e dell'alcol, se non sbaglio c'è da dire ancora, di un po' tutto te, vai.
Sì, beh, sull'assicurazione non ne so granché, cioè so di questa famosa carta verde che spero che basti anche soltanto per la Scandinavia. Ora non abbiamo problemi di traffico perché guidano anche loro a destra, nonostante fino a qualche tempo fa guidassero a sinistra.
E la velocità però.
Sì, la velocità è abbastanza elevata, naturalmente hanno anche delle strade poco trafficate, quindi diciamo i rischi di traffico non si corrono molto.
Però non bisogna eccedere, non bisogna assolutamente andare oltre il limite di velocità, è vero?
Sì, naturalmente in ogni paese ha il suo limite.
È più controllato, è vero?
Sì, è più controllato, poi indubbiamente bisogna avere la cintura di sicurezza, chi va in moto deve avere il casco, come in tutti gli altri paesi europei, se non sbaglio bisogna anche tenere la luce accesa di giorno, no? E anche le macchine, perché logicamente ci possono essere dei problemi anche di luce proprio solare alle volte, quindi per obbligo bisogna tenere la luce accesa e soprattutto non bere, ecco, quello di bere è veramente una piaga sociale in tutti i paesi, in Svezia è controllata con cosiddetto una specie di proibizionismo, per cui si può acquistare solo in alcuni posti gli alcolici, e soprattutto è molto controllata, ecco, questo fatto, diciamo, non è vietato, è sempre una cosa assistenziale, per cui anche diciamo l'avvinazzato può farsi curare in centri speciali, e quindi è pur sempre, diciamo, una forma non di controllo proibizionismo, ma di controllo in via precauzionale, forse.
Però non si può bere neanche un bicchiere di vino per guidare, cioè...
No, assolutamente no. Naturalmente questo può anche portare al rischio che i giovani, magari in cui è sempre stato vietato fino ai 18 anni di bere, ecco, nel momento in cui bevono partono completamente, cioè mentre noi magari ci ubriachiamo, insomma ci roviniamo il fegato giorno dopo giorno con il nostro mezzo litro di Chianti, non so, loro magari, ecco, il fine settimana si fanno la loro bella bevuta, si ubriacano, per cui a noi danno l'impressione di essere molto più avvinazzati loro, perché veramente si pigliano la sbronza vera e propria, mentre se poi guardiamo i casi di cirrosi epatica e conseguenze da alcolismo, ci rendiamo conto che qui in Italia, se non sbaglio, siamo il terzo paese al mondo.
Beh, lasciamo perdere, non vogliamo proprio terminare proprio con una problematica, dai Alessandro. Terminiamo viceversa con un saluto.
Terminiamo con uno skol, con un salute.
Skol, che però vuol dire skol.
Sì, vuol dire proprio salute, insomma, abbiamo qui il nostro bel bicchiere di birra, allora beviamocela, no? E poi ritorniamo in Italia, calmi, calmi, e guardiamoci le fotografie poi.
È vero. Dunque, allora, malgrado tutto, grazie tanto, veramente, malgrado che questa sia stata soltanto una finzione, che abbiamo finto di essere in macchina, anche se non siamo ancora partiti, è stata tutta una cosa immaginaria, io voglio ringraziare veramente Alessandro, che si è prestato moltissimo per questi 4 programmi dedicati a questo itinerario. Da parte di Mauro, quindi un ciao a voi e un grazie a lui.
Sì, anch'io ti ringrazio per avermi dato questo spazio e spero veramente anche a voi all'ascolto di incontrarci magari una volta lassù.
Un saluto in svedese, dai, dillo, eh.
Sì, hej så länge.
Ancora, ancora.
Ma hej så länge mi sembra il saluto migliore, perché vuol dire, è una forma di arrivederci, cioè rivediamoci a presto, insomma, quindi vuol dire che già ci conosciamo, no?
Ok, hej så länge.
Hej så länge, adieu.
Hej.
Hej.
Filo diretto con il mondo.
Filo diretto con il mondo.
Die Welt in direct.
Direct line with the world.
Ligne directe avec le monde.
Teli direct per Boten.
Filo diretto con il mondo. Un programma di importazione e di ascolto di idee musicali straniere.
Filo diretto, itinerario Scandinavia, quarta ed ultima puntata, Finlandia e Norvegia, in studio dagli esterni Mauro Bertocchini e Alessandro Spada.